Scuole a Tavola, un podcast realizzato dalle scuole per le scuole in collaborazione con i Musei del Cibo della provincia di Parma. Episodio 14. Il territorio vinicolo parmense. A cura della terza C dell'Istituto Tecnico Agrario Bocchialini di Parma. Anno scolastico 2023-2024.
Benvenuti! In questa seconda parte approfondiremo alcuni aspetti del territorio vitivinicolo parmense, intervistando il professore Mattia Toscani, docente delle discipline di indirizzo agrario del nostro istituto e direttore della cantina scolastica. Professor Toscani, quali sono stati i vitigni coltivati nella nostra zona nel corso degli anni? Ci sono stati dei cambiamenti riguardo le scelte varietali?
Allora, il vitigno più diffuso era il Lambrusco per le cose dette in precedenza, cioè era il vitigno emiliano per eccellenza con cui facevano questo vino frizzante per tradizione ed è rimasto come vitigno coltivato ancora oggi. L'altro vitigno era la Malvasia, di cui ci sono diverse varietà. E una cosa interessante è la Malvasia odorosissimo, Malvasia Casalini, che è un vitigno che era coltivato in passato, che è stato recuperato e reiscritto al registro regionale delle varietà nel 2013, proprio grazie anche alla conservazione che ne ha fatto l'azienda della scuola. Si chiama vitigno Casalini, Malvasia Casalini, perché è stato ritrovato nel podere di un certo Casalini in comune di Montechiarugolo. E adesso, per esempio, l'azienda della scuola coltiva questo vitigno da cui ricaviamo il vino nella cantina didattica, un vino particolare perché è un vitigno molto aromatico che dal punto di vista genetico hanno ricostruito essere figlio del moscato e mamma di tutte le altre malvasie, quindi è un vitigno piuttosto antico, molto aromatico perché è figlio del moscato e da lì le varie malvasie, come la malvasia aromatica di Candia, che è un altro vitigno molto diffuso e coltivato nel Parmense, è derivato da questo altro vitigno, che non è tanto coltivato, sono alcune aziende che ce l'hanno, proprio aziende che fanno attività commerciale, che fanno questo vino derivato dalla Malvasia Casalini, però normalmente è più coltivata la Malvasia aromatica di Candia. Altre varietà locali sono presenti e sono conservate nella nostra azienda, ma sono ancora a livello sperimentale, nel senso che non possono essere utilizzate per la vinificazione poiché non sono iscritte nel registro regionale. Questa è una regola proprio legata alla viticoltura e all'enologia.
Rispetto al resto d'Italia, esistono delle differenze nelle tecniche di coltivazione della vite adoperate nel nostro territorio?
Allora, l'Italia è un paese in cui la viticoltura è molto variegata, perché praticamente ogni regione presenta più zone DOC o di OCG e con caratterizzate da vitigni legati al territorio. Quindi anche per quello che riguarda la provincia di Parma ha una collocazione emiliana, quindi nella tradizione, se vogliamo, emiliana, che è diversa da quella romagnola e che a sua volta è diversa anche dalle regioni limitrofe come la Liguria, la Toscana o la Lombardia, per cui la peculiarità è legata sia alla tradizione culturale sia al tipo di territorio e di clima che è molto variegato in tutta Italia.
Come sono cambiate le tecniche di coltivazione e di vinificazione nel corso degli anni?
Allora, il cambiamento principale è stato l'abbandono quasi totale della pianura, nel senso che prima, fino agli anni 60, anche 70, c'erano diversi vigneti in pianura, ogni azienda praticamente aveva qualche filare di vite, e perché era legato alla tradizione contadina del podere emiliano in cui c'era tutto, cioè c'era la vite, c'erano gli alberi da frutto, si allevava un maiale, due vacche, eccetera. Cambiando l'economia legata all'agricoltura con la specializzazione aziendale e l'aumento della dimensione aziendale, è successo che le prime colture abbandonate sono state quelle meno redditizie dal punto di vista del mercato, nel senso che essendo il consumo di vino molto diminuito progressivamente nei decenni successivi, via via hanno espiantato le viti per sostituire altre coltivazioni. E questo è il cambiamento più grosso. La viticoltura si è quindi ritirata praticamente nella fascia collinare che oggi coincide con la zona DOC Colli di Parma, che occupa tutta la fascia collinare, comuni come Traversetto, Langhirano, Felino, Salabaganza, Salso Maggiore, quindi da ovest a est, dal confine con la provincia di Piacenza, Salso Maggiore, al confine con la provincia di Reggio Emilia, Traversetolo.
Nell'ottica della sostenibilità ambientale, come si sta evolvendo il settore della viticoltura?
Allora, la viticoltura sta diventando sempre più biologica, quindi certificata ai sensi del regolamento europeo. E ci sono addirittura diverse aziende che stanno sul mercato di piccole o medie dimensioni in provincia di Parma che si spingono anche oltre, cioè non solo rispettano ovviamente tutti i requisiti previsti dal regolamento, ma vanno oltre con pratiche associate anche, associabili diciamo al biodinamico, quindi con un utilizzo molto molto limitato di prodotti chimici, al di là appunto dei vincoli del regolamento, e con una elevata attenzione alla biodiversità anche in campo, cioè per esempio il vigneto dà una risposta diversa se è inerbito o se è lavorato nell'interfila. Quindi questi viticoltori che credono nella biodiversità come valore sicuramente mantengono sempre il vigneto inerbito, cosa che tra l'altro in collina è molto interessante anche perché l'inerbimento limita il fenomeno dell'erosione, e in un'evoluzione climatica come quella attuale con precipitazioni sempre meno frequenti ma concentrate in pochi momenti con molti millimetri di pioggia per ogni precipitazione, anche se magari alla fine dell'anno la somma totale è inferiore alla media storica, è molto importante questo aspetto, perché la pioggia che batte con intensità forte su un terreno nudo erode tantissimo proprio lo strato superficiale del terreno, che come sapete è quello più fertile, più importante per la biodiversità microbica, eccetera. E invece con il terreno inerbito questa erosione è ridotta del 90-95%, quindi questo è un aspetto che secondo me è molto importante per la sostenibilità al di là del discorso sul biologico.
Quali vini prodotti nel territorio rispondono maggiormente alle richieste attuali del mercato vitivinicolo?
Il mercato vitivinicolo è formato da diversi segmenti per quello che riguarda il territorio di Parma, ma in generale. Quindi c'è del vino che ha uno sbocco nei ristoranti della zona o in altri ristoranti, c'è del vino che viene venduto a dei clienti fissi che vanno, comprano da Migiano cartoni, e poi c'è il vino che viene commercializzato nelle enoteche o negli scaffali dei supermercati. Quindi un buono sbocco di mercato per i vini del territorio è quello delle trattorie e dei ristoranti, perché i vini come il Lambrusco o come la Malvasia vengono associati ai piatti tipici della zona, per cui quelli sicuramente rispondono a questo tipo di richiesta. La Malvasia tra l'altro è molto famosa, no? Persino Garibaldi passando da Maiatico citò la Malvasia nei suoi scritti, quindi è un vino di tradizione che viene quindi molto volentieri associato ai cibi del territorio. Poi ci sono, Parma ha diversi punti di consumo che sono anche dei bar dove specializzati insomma in vendita e degustazione vino al bicchiere o alla bottiglia, e che si riconoscono un po' in tutta Italia, ma diversi vini con caratteristiche magari particolari, per esempio quelli delle aziende che dicevo prima che fanno una ricerca per ottenere un prodotto molto pulito dal punto di vista ambientale, hanno anche questo tipo di richiesta. Sugli scaffali le aziende che hanno una produzione molto elevata sono quelle industriali, quindi finiscono sugli scaffali del supermercato essenzialmente quelle, quindi per quello che riguarda Parma sicuramente Ceci, ecco, che è un produttore industriale, mentre le aziende dei vignaioli, le aziende di media o piccola dimensione che lavorano in modo più artigianale cercano altri sbocchi di mercato. Cioè, lo spumante è comunque uno sbocco universale e viene usato per lo spumante soprattutto, vengono usati soprattutto vitigni cosiddetti internazionali, quindi Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Bianco.
La scuola possiede una cantina didattica. Quali vini si producono e quali sono le tecniche utilizzate?
La cantina didattica è appunto un laboratorio didattico della scuola in cui però in effetti è possibile vedere tutto il ciclo di produzione del vino, dall'arrivo dell'uva in cantina, ormai siamo quasi del tutto autonomi per quello che riguarda la produzione che c'è nella nostra azienda, quindi utilizziamo i vitigni, l'uva dei vitigni presenti nella nostra azienda. La scelta è quella di provare a fare tutti gli anni 4 linee vino, 2 linee di vino fermo, uno bianco e uno rosso, e 2 linee di vino frizzante, uno bianco e uno rosso, quindi per avere questa gamma che copre un po' tanti aspetti. E le tecniche utilizzate sono le tecniche semplici, legate il più possibile alla tradizione, per cui per esempio non utilizzo lieviti selezionati, fin dal primo anno, anche se le attrezzature erano nuove e non era mai stato fatto il vino qui dentro, il vino è venuto benissimo lo stesso, quindi la fermentazione è partita molto bene, quindi significa che i lieviti presenti sull'uva o nell'ambiente erano più che sufficienti per fare andare a buon fine le fermentazioni. A proposito dei lieviti, poi c'è la scelta legata alla presenza di questi lieviti, anche quella di non filtrare il vino, ma semplicemente di pulirlo facendo depositare sul fondo appunto i depositi solidi principali tramite travasi. Quindi ho fatto diversi travasi dopo la prima fermentazione fino ad arrivare a un vino pulito che lascia un po', magari un po' di fondo nella bottiglia, ma il fatto di non essere filtrato permette un affinamento sui lieviti. L'affinamento sugli lieviti è una tecnica che si usa moltissimo in Francia, è usata nello spumante. Perché? Perché i lieviti dopo 8-9 mesi di vita, in cui fanno le loro fermentazioni, a un certo punto muoiono. Essendo funghi unicellulari, poi le loro cellule si aprono e danno i loro doni al vino. Quindi questo permette di far acquisire originalità, aromi e gusti particolari al vino, cioè un vino che viene dallo stesso vitigno con affinamento sui lieviti o senza affinamento sui lieviti risulta molto diverso, e la scelta mia è stata quella di privilegiare questo aspetto dell'affinamento sui lieviti. Quindi quando uno va a aprire la bottiglia che sosta sui lieviti per diversi mesi nella cantina del Podere Stuart, che è sottoterra, quindi soprattutto durante l'estate, ne imbottigliamo ad aprile, quindi poi mettiamo in vendita all'interno della scuola il vino in ottobre, a partire da ottobre, quindi tutti quei mesi resta nella cantina dello Stuart e lì si affina sui lieviti. Queste sono le tecniche fondamentali. Per fare i vini frizzanti facciamo il vino base e poi usiamo mosto refrigerato comprato da aziende biologiche del territorio, quest'anno prendiamo da un'azienda di Montecchio, viene aggiunto al vino base il giorno stesso dell'imbottigliamento, poi imbottigliamo e rifermenta in bottiglia, un po' come la tecnica dello spumante metodo classico, ma ovviamente con uno sviluppo di molto meno carbonica e senza aggiunta di zucchero, perché non si può fare, proprio per dare il dolce, lo zucchero che i lieviti possano rifermentare, si usa questo mosto refrigerato dell'ultima vendemmia.
Avete ascoltato un episodio del podcast Scuole a Tavola. I Musei del Cibo della provincia di Parma ringraziano gli studenti e i professori che hanno reso possibile questo progetto.